Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse a loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fuoco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito, e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». E rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto e creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Pace bene amici, ci ritroviamo qui la domenica dopo Pasqua, come sempre, puntualmente come ogni settimana, a commentare con voi la liturgia della parola. Domenica in albis, cosiddetta, denominata, ma anche domenica della Divina Misericordia, voluta da Giovanni Paolo II. Il Vangelo di oggi lo possiamo suddividere in 3 parti. La prima, quando Gesù entra e si pone in mezzo ai discepoli, agli apostoli, dicendo loro: «Pace a voi». La seconda, 8 giorni dopo, quando Gesù venne di nuovo, stette in mezzo a loro, disse a porte chiuse: «Pace a voi». Nella prima apparizione non c'è e assente Tommaso, il quale, ritornato, non vuole credere alla testimonianza degli apostoli che avevano visto il Signore, che era apparso loro. Fino a quando non metto il mio dito nelle sue piaghe, non crederò. La terza parte è quando l'evangelista commenta quello che ha scritto di suo pugno. Molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro Gesù ha compiuto, ma non si potrebbero riempire tutti i libri del mondo, si dice altrove, ma queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Procediamo con ordine, commentiamo il primo brano, quali sono i valori e le parole che meritano interesse, a parte il fatto che tutta la parola di Dio è interessante, deve essere interessante per noi. Innanzitutto Gesù dà la sua pace, lo dice due volte, e trova gli apostoli che non credono alla sua vista. I discepoli gioirono al Signore, detto vedendo il Signore, ma erano quasi increduli. Come mai? Cosa succede? È come quando uno non si aspetta la venuta di un amico che magari non vede da molto tempo, rimane sbigottito, intimorito, impaurito, non credente. Non credo ai miei occhi, è un'espressione che puntualmente usiamo quando ci meravigliamo di fronte a qualche fatto che succede oppure a qualche incontro con un amico che, ripeto, con qualche amico che non si vede da tanto tempo. Ma erano contenti. Gesù concede agli apostoli la sua pace e concede agli apostoli la capacità di perdonare i peccati. Ecco, su questa possibilità, capacità, dono che il Signore presenta agli apostoli, con questa possibilità, potenzialità di condonare i peccati, che vorrei soffermarmi a fare alcune considerazioni. Gli apostoli erano fuggiti tutti quanti, si trovavano lì nel cenacolo, ma avevano paura dei giudei e quindi erano stretti, chiusi dentro per questa paura e questo timore a porte chiuse. Gesù entra a porte chiuse, non hanno fatto niente per impedire la cattura di Gesù Cristo, eccetto qualche momento inconsulto di Pietro che prende una spada e taglia l'orecchio al serve del sommo sacerdote e Gesù lo rimprovera. Fuggono tutti quanti, non soltanto Giuda tradisce il maestro, ma anche Pietro lo rinnega davanti a una serva lì nel cortile mentre sta attendendo il giudizio che verrà emanato sulla vita di Gesù Cristo, su Gesù stesso. Quindi tutti in un certo modo si allontanano, solo l'apostolo che li amava, cioè soltanto Giovanni, rimane lì a fare compagnia a Maria ai piedi della croce. Insomma, c'è un allontanamento da parte dei primi cristiani della comunità, un prendere le distanze da Gesù quando Gesù si trova in un momento di bisogno, in un momento di cui lui avverte bisogno di una compagnia, di un sostegno. Cioè anche loro hanno sbagliato, hanno peccato, non soltanto coloro che hanno crocifisso materialmente Gesù, non soltanto coloro che hanno decretato la sentenza di morte, l'autorità costituita, ma anche loro sono in questa situazione di lontananza, di peccato, hanno compiuto il male. E Gesù che cosa fa? Non solo li perdona, pace a voi, concede la sua pace, ma dà addirittura a questi apostoli peccatori la possibilità di rimettere i peccati degli altri, cioè di ricominciare da capo, di annullare ciò che di sbagliato avevano compiuto, di annullare il male nella loro vita e nella vita degli altri. E questa Pasqua, dalla Pasqua scaturisce questa possibilità di rinnovare tutto, di sanare ogni cosa, di distruggere il male. Che cosa recitiamo nel nostro credo? Credo in un solo battesimo, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Ecco, un atto di fede. Quando davanti alla comunità il sacerdote rappresenta la comunità in quel momento durante il quale si celebra il sacramento della penitenza, della riconciliazione. In quel momento, in quel sacramento, noi facciamo l'esperienza di essere rinnovati, di utilizzare, di usufruire di questo dono concesso agli apostoli 2000 anni fa, e questo dono si riversa su di noi, annulla il nostro peccato e rinnova la nostra vita.
In questo Vangelo, oltre ad essere rinnovata la presenza di Gesù risorto, perché nel brano precedente a questo appunto noi leggiamo di Maria di Magdala che va al sepolcro e là incontra Gesù, all'inizio non lo riconosce e poi quando lui la chiama per nome Maria, lei ecco si sente chiamata e quindi lo riconosce come il suo Signore. Subito dopo, dicevo, c'è questo brano di Vangelo dove Gesù appare ai suoi discepoli. Quindi Gesù ha questa premura di farsi vedere, di dire guardate che sono risorto, guardate che ci sono, che sono ancora con voi, che sono qui ancora a vivere la vostra vita, a patire con voi, a starvi vicino, ad accompagnarvi. Però è difficile per i discepoli riconoscere, come diceva Padre Gianni, la presenza di Gesù. Gesù in che modo si presenta in questo Vangelo ai discepoli? Si presenta continuamente donando la pace. Arriva e mentre le porte erano chiuse del luogo dove si trovavano, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse pace a voi. E poi per rassicurarli di essere proprio lui, mostrò loro le mani e il fianco, cioè i segni della passione. E allora i discepoli a questo punto lo riconoscono, i discepoli gioirono al vedere il Signore Gesù. E Gesù ancora dice pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. C'è ancora un invito alla pace. Io mi sono chiesta perché questa insistenza nel donare la pace e poi ho pensato che la pace è proprio uno dei frutti della passione di Gesù. Uno dei frutti del suo amore, del suo aver dato la vita per noi, della sua passione e della sua morte. E quindi è una pace che non ha prezzo, una pace che abbiamo il dovere di mantenere dentro di noi, perché è un dono che riceviamo. E per primi l'hanno ricevuto i discepoli e i discepoli hanno dovuto mantenere questo impegno di mantenere la pace nel loro cuore. Ma cosa dà questa pace? Questa pace dà la certezza che c'è qualcun altro che ci ama, qualcun altro che conduce la nostra vita, qualcun altro che ci affianca. E i discepoli questo l'hanno capito bene anche perché la seconda volta quando Gesù entra ancora e dice pace a voi e aggiunge come il Padre ha mandato me anche io mando voi, poi viene detto soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo. Per gustare pienamente questa pace che permette di andare incontro agli altri in un altro modo, perché quando hai la pace dentro, quando hai la certezza che Gesù cammina con te, non c'è niente che ti può turbare, niente che può venir meno a questa pace, che è una pace che arriva da qualcuno che ha dato la vita per te. Arriva da questa passione, morte e resurrezione di Gesù. Ecco, allora questa pace non ti può venire tolta da niente, ma anche attraverso il dono dello Spirito Santo ti viene la forza appunto per testimoniare che quello che è successo ai discepoli. Nelle prime due righe viene detto, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Quindi i discepoli si erano chiusi lì ed avevano paura. Perché avevano paura? Gesù era morto, non era più presente in mezzo a loro, niente di quello che loro avevano creduto o sperato era successo, anzi era stato il fallimento totale, Gesù era morto, era chiuso in un sepolcro e quindi loro avevano paura della reazione degli altri. Ma questa paura che ha accompagnato i discepoli i primi tempi è scomparsa dopo il dono della pace, dopo il dono dello Spirito. Spirito e pace, lo spirito che dà la forza, lo spirito che sostiene e la pace che permette di andare avanti, che permette di avere uno sguardo di speranza verso tutto quello che succede. E infatti i discepoli poi cambiano. Cosa fanno? Si mettono a testimoniare, si sentono veramente mandati, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Si sentono mandati e quindi testimoniano e testimoniano fino al dono della vita. è quello che dovrebbe succedere anche a noi, no? Da questa Pasqua ritrovarci con questa pace interiore, la pace che ci viene dall'amore grande del Signore Gesù, che ha dato la sua vita per noi, che ci ha amato fino a tal punto, e dal dono dello Spirito che comunque anche noi abbiamo ricevuto attraverso i vari sacramenti che riceviamo ogni giorno anche attraverso l'Eucaristia. E quindi dobbiamo essere forti, dobbiamo essere certi, un po' come i discepoli, e quindi sentirci oggi anche noi dei mandati dove, dei mandati perché, dei mandati della gente che annunzia che il Signore Gesù è risorto ed è vivo ed è presente in mezzo a noi. Il Signore Gesù è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quindi questa pace non può venire turbata perché il Signore Gesù è con noi. E quindi noi come cristiani dobbiamo andare incontro agli altri con dentro questa pace che è la certezza della presenza del Signore risorto. E quindi dobbiamo andare con uno sguardo diverso, dobbiamo avere uno sguardo diverso anche davanti a quello che succede nella vita, perché è uno sguardo di fede, è uno sguardo di amore, quella fede e quell'amore che il Signore Gesù ci ha trasmesso attraverso il suo patire, morire e risorgere, cioè attraverso il suo amore infinito.
Riprendiamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia festiva di oggi, Domenica in Albis. Compare in questo brano, si diceva all'inizio, la figura di Tommaso, il quale nella prima apparizione non c'è, era fuori in giro per Gerusalemme, non vuole credere. Il primo atteggiamento di Tommaso è proprio questo, non credere. Ma è un atteggiamento questo, una reazione che è comune, che è costante da parte di tutti i membri della comunità cristiana, apostoli, discepoli, donne e uomini, tutti rimangono titubanti di fronte a questo modo strano di presentarsi di Gesù Cristo, a questa svolta che ha dato la storia. L'aveva già promesso, ma di fatto gli apostoli consideravano la profezia circa il suo fine vita, quella di Gesù Cristo circa la sua fine, non degna di attenzione, avevano paura a chiedere addirittura una spiegazione, perché Gesù aveva già detto che il figlio dell'uomo doveva morire e poi risorgere il terzo giorno. Non vogliono sentire queste parole perché sono troppo dure, lontane dalla loro capacità di comprensione. Difatti, poveretti, li possiamo anche comprendere e scusare, perché già dovevano accettare una figura di Messia diversa da quello che si attendevano. Non un Messia liberatore, ma un Messia che si rifaceva alle parole della scrittura dell'Antico Testamento, ad alcuni capitoli dei profeti di Isaia, che presentano la figura di un Messia sofferente, che non ha più neanche la sembianza d'uomo. Fino all'ultimo, fino prima della salita, nel momento in cui saliva alla destra del Padre, così leggiamo negli Atti degli Apostoli, queste persone, povere, incolte, ignoranti, semianalfabete, chiedevano a Gesù: ma è questo il momento in cui ricostituirai il regno di Dio? Ancora non capiscono che Gesù è venuto in un altro modo a fare un'altra cosa, a realizzare il progetto del Padre, ma con una modalità diversa dalle attese degli apostoli e di tutto il popolo ebraico. E quindi a maggior ragione non capiscono quando si esprime con termini inconsueti che lui doveva morire e poi risorgere. Sì, sì, la resurrezione dei morti era un valore, una verità acquisito ormai. Già lo troviamo questa espressione sulla bocca di Marta quando Gesù ritorna indietro sui propri passi e va a rianimare, risuscitare, riportare alla vita l'amico Lazzaro. Io credo nella risurrezione e alla vita, e Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. C'era questa credenza nella risurrezione dei morti, ma applicarla a se stesso in un modo così impensabile, nessuno ci credeva, nessuno se l'aspettava, meglio. Quindi è normale che riesca come reazione, come atteggiamento comune da parte dei primi discepoli, questa titubanza, questa incredulità, questa incapacità a rendersi conto di quello che era successo. E quindi l'apostolo Tommaso fa parte di questa comunità e anche lui non vuole credere, insomma, vuole toccare con mano. Cioè, la profezia di Gesù Cristo, il fatto e l'evento della sua morte e resurrezione sono così inediti, così impensabili, così nuovi, così come si sono realizzati in Cristo, che nessuno poteva aspettarselo e quindi tantomeno credere se non avesse avuto delle prove, dei motivi veri, reali, concreti, profondi. Ecco, quindi Tommaso si trova dalla parte dei non credenti, ma tutti erano non credenti. E che cosa succede? Che Gesù accontenta questa curiosità, questo desiderio di esperienza nella carne, si potrebbe dire, e ricompare 8 giorni dopo dicendo a Tommaso, prima salutando con il suo consueto augurio pasquale, pace a voi, e poi dicendo a Tommaso: metti qui il tuo dito, guarda, metti il tuo dito e la tua mano nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Cioè, attraverso questa esperienza, che è un'esperienza nella carne, carnale, potremmo dire, usando un termine non molto appropriato, però per esprimere bene l'esperienza dell'apostolo, attraverso questa esperienza carnale l'apostolo crede. Su invito di Gesù crede, non essere incredulo ma credente, ed esclama: mio Signore, mio Dio. Cioè, non soltanto crede nel Gesù risorto, ma crede che quel Gesù risorto è il suo Signore e il suo Dio.
Sì, è molto bello che il Signore Gesù ritorni ancora una volta dai suoi discepoli per confermarli nella fede e ancora una volta dal saluto pace a voi. Vuol dire che veramente questo saluto è importante, non è qualcosa così di banale messo lì. Vuol dire che il Signore Gesù desidera veramente che i suoi abbiano la pace. E il Signore Gesù ancora oggi desidera che i suoi abbiano la pace. Ecco perché è importante che noi la chiediamo al Signore questa pace, perché io ho pensato che questa pace è un dono, non è qualcosa che riusciamo ad ottenere da soli, ma è un dono, come la fede, è un dono che ci viene dato, che poi noi dobbiamo coltivare, certo, ma ci viene donato, perché è qualcosa di estremamente importante, di estremamente grande, che va al di là delle nostre capacità, delle nostre possibilità. Ecco che quando questa pace ci viene donata dal Signore, allora siamo certi che la pace che abita i nostri cuori è una pace duratura, che non viene scalfita da niente. E se noi pensiamo che questa pace ci viene donata grazie al sangue di Cristo, e allora ancora di più abbiamo il dovere di mantenerla dentro di noi, ma non solo dentro di noi, di mantenerla dentro di noi per poterla donare agli altri. Quando preghiamo per la pace, spesso preghiamo per la pace perché ce n'è bisogno, perché intorno a noi ci sono tantissimi conflitti, da quelli più grandi a quelli più piccolini, dove non c'è la pace nel cuore, dove il vicino di casa non parla col vicino, dove in famiglia non si riesce più ad andare d'accordo, quelle paci che vengono trascurate perché magari sembra qualcosa di irrilevante, invece no, Gesù è venuto a portare la pace e vuole che i suoi siano nella pace. Prima ancora di presentarsi a Tommaso, lui dice pace a voi. Vuol dire che Gesù vuole darla questa pace ai suoi discepoli, vuole che i suoi discepoli siano nella pace, perché solo così possono compiere le opere del Padre, possono sentirsi mandati, se hanno la pace dentro il cuore. E io credo che sia importante questa cosa, molto importante. Ciascuno di noi deve invocare questo dono della pace per poter andare agli altri nel modo giusto, per poter sentirsi mandati, ma nel modo giusto. E non è così scontata questa pace, non è così ovvia. Veramente la dobbiamo invocare perché il Signore Gesù ce la doni. I discepoli l'hanno ricevuta, l'hanno accolta e attraverso poi questa pace sono diventati capaci di fare cose grandi, ma con la pace dentro, con la certezza di questa pace e che Gesù era in mezzo a loro. E come diceva poi Padre Gianni, Gesù dice a Tommaso: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco, non essere incredulo ma credente. Che bello anche questo, no? Che Gesù si scomoda ancora per i suoi, ma certo, perché li ha amati fino alla fine, li ha amati di un amore enorme, ci ha amati di un amore enorme, quindi si scomoda anche per noi, torna lì donando la pace e facendo vedere a Tommaso: guarda che sono io, guarda che davvero sono io. Ed è bella questa umanità di Gesù, che si preoccupa di tornare perché Tommaso possa credere, perché Tommaso possa vedere. È bella, e dobbiamo credere che ancora oggi Gesù ha questa umanità verso di noi. Non si fa desiderare, si fa presente, però a volte i nostri occhi sono incapaci di scorgerlo, incapaci di vederlo, anche attraverso le varie vicissitudini della vita. E invece, come diceva Padre Gianni, Tommaso alla fine esclama: mio Signore e mio Dio. Lo riconosce Signore e Dio della sua vita. Che bello, anche noi possiamo esclamare mio Signore e mio Dio, e quanto possiamo sentirci pieni di questa certezza: mio Signore e mio Dio. Se abbiamo te, Signore, non ci manca nulla. Se abbiamo te, veramente siamo nella pienezza, siamo nella pace, siamo nella gioia. All'inizio del Vangelo i discepoli gioirono al vedere il Signore. I discepoli gioirono al vedere il Signore, perché riconoscere presente il Signore nella nostra vita, riconoscerlo vivo, riconoscerlo portatore di pace, davvero porta gioia, porta speranza, porta certezza. E i discepoli poi, appunto, come dicevo prima, hanno avuto la forza di testimoniarlo fino alla fine, perché hanno creduto a questo Signore e Dio della loro vita, un Signore Dio che si presenta come il Dio della pace, il Signore Gesù che porta la pace. E noi dobbiamo credere a questo messaggio bello, questo messaggio grande che il Signore Gesù fa ai Suoi discepoli.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia festiva, sempre secondo il rito ambrosiano, Domenica in Albis. Abbiamo visto come Gesù appaia e si presenti a porte chiuse dentro il cenacolo, il Signore che chiede a Tommaso, metti qui, fai l'esperienza del mio corpo risorto, Tommaso che ricomincia ad avere fiducia e speranza in questo Gesù che ormai pensava scomparso per sempre. La chiusura del Vangelo di oggi ci fa capire anche un altro valore che noi dobbiamo sempre tenere presente nel nostro cammino di fede. Perché? Perché l'Apostolo Giovanni, autore di questo libro, chiude l'episodio dell'apparizione agli Apostoli e a Tommaso con queste parole: che Gesù fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Allora ci poniamo, a qualche giorno dopo la Pasqua, ma sempre in un contesto pasquale, ci poniamo la domanda: come noi possiamo credere nel Cristo risorto? Come noi possiamo camminare alla sequela di Gesù Cristo? Credere veramente in Lui, appendere, affidare la nostra vita a Lui, che è il Signore della vita, per avere questa vita nel Suo nome, e sfogliando quello che è stato scritto nel Vangelo, in questo Vangelo, nel Nuovo Testamento, nella parola di Dio, perché è lì che noi incontriamo il Signore vivente, il Signore morto e risorto, il Signore della nostra vita.
E proprio sfogliando appunto le pagine della parola, le pagine della Bibbia, a me è venuto in mente il riferimento della lettera agli Efesini dove si parla di pace. Perché io attraverso questo Vangelo di oggi veramente ho fissato lo sguardo su questa parola, una parola di cui si ha tanto bisogno al giorno d'oggi, perché davvero il mondo è lacerato dalla non pace in tanti modi e quindi c'è proprio bisogno di pace. Gesù ha dato la sua vita anche per questo, per portare la pace, e nella lettera agli Efesini così è detto: egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. In lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Pensate un po' che bello, la pace che Gesù Cristo è venuto a portarci può fare tutto questo, però per fare tutto questo ha bisogno della nostra collaborazione, ha bisogno del nostro aiuto, ha bisogno del nostro sì, ha bisogno che noi diventiamo operatori di pace. Perché? Perché la pace è sgorgata dall'aver dato la sua vita per noi, dal suo stare sulla croce. Quindi è una pace grande, una pace importante, una pace duratura che dobbiamo tenere nel cuore, mantenere nel cuore e donare agli altri. Allora il primo passo di questa domenica in Albis, di questa domenica che è la domenica anche della Divina Misericordia, che va benissimo, va d'accordo con la parola pace. Pace e misericordia si incontrano, non c'è pace senza misericordia, non c'è misericordia senza pace, quindi vanno molto bene insieme. Ecco, in questa domenica in cui ricordiamo tutto questo, davvero abbiamo il dovere di diventare uomini, donne, portatori di pace, portatori di speranza, portatori di fede. E tutto questo è possibile perché il Signore ce l'ha donato, ci ha donato queste cose dando la sua vita per noi, quindi non per scherzo, ma davvero con un grande gesto di amore e di solidarietà con tutti noi. Ecco che allora noi dobbiamo diventare forti e capaci appunto di diventare, di divenire, di essere operatori di pace, di verità, di misericordia, di giustizia. Questo è l'augurio che vi facciamo in questa domenica, seconda domenica di Pasqua, in questa domenica in Albis, in questa domenica dove si parla di pace e si parla di misericordia. Auguri perché questo si avveri nella vita di ciascuno di noi, perché ciascuno di noi davvero possa portare una piccola parte di pace in questo mondo tanto travagliato. Buona domenica da Irene
e Padre Gianni.